Titolo V. Le esigenze della collettività. Un programma a cura di Flavio Pedrotti.
Buongiorno ai nostri radioascoltatori, bentornati per coloro che seguono il nostro programma dedicato al titolo quinto, alle esigenze della collettività e quindi alla Consulta. Siamo ormai arrivati alla 12ª puntata, siamo quasi in traguardo, no? Per poter dare un quadro abbastanza esaustivo di quello che è stato il cammino e il percorso di questa Consulta. Nell'esperienza dell'associazionismo, l'autonomia è un valore importante che consente di distinguerci dalle altre regioni, ma anche la nostra autonomia ha grossi limiti dovuti alle modalità con le quali viene gestita. L'architettura e l'immagine che della nostra autonomia danno i media non corrispondono a quelle fattuali, anche per quel che concerne le esperienze di partecipazione. L'autonomia è infatti il governo degli eletti e in tale sistema sono veramente poche le decisioni partecipate. Si assiste a una difficoltà di dialogo tra cittadini e rappresentanti politici, incapaci talvolta questi ultimi di rapportarsi con le persone dopo che sono stati eletti. Il modello da adottare dovrebbe essere un modello, diciamo, alla Svizzera, dove chi è eletto ha una serie di vincoli affinché la rappresentanza sia reale. Non possiamo adagiarci su un sistema che prevede la totale delega delle funzioni pubbliche agli esponenti politici, ma è necessario ritrovare la capacità di dialogo con i cittadini. Questo è un po' quello che è anche emerso, non solo durante i lavori della Consulta, ma parlando e ascoltando anche quali erano le istanze e le necessità, diciamo, più cittadine, quelle più legate ai bisogni del cittadino. Siamo oggi in compagnia di Barbara Poggio, prorettrice alle politiche di equità e diversità all'Università degli Studi di Trento, ma per la Consulta rappresentante delle associazioni culturali. Buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, quindi ho detto bene, no? Rappresentante delle associazioni culturali per quanto riguarda la Consulta. E di questo che cosa vorrebbe dire?
Sì, assolutamente sì. Io sono parte della Consulta, diciamo, non come componente tecnica, ma una delle molte componenti in rappresentanza della cosiddetta società civile. Come sapete, all'interno della Consulta c'è una parte piccola componente tecnica, c'è una parte politica e poi della prima dimensione partecipativa è rappresentata la società civile nelle sue diverse componenti, quindi il mondo produttivo, il mondo associativo, il mondo cooperativo, i sindacati e così via. E in particolare io sono una dei tre rappresentanti del mondo associativo ed è una figura un po' sui generis perché sono le uniche tre figure che sono state elette e non delegate dai vari soggetti. E siamo appunto tre, uno per il mondo dell'associazionismo sociale, poi c'è l'associazionismo ambientale e io sono in rappresentanza delle associazioni culturali. Quindi questo ha significato per me anche una prospettiva particolare, in parte diversa, nel senso che questo è un mondo molto vivace, la provincia di Trento è una provincia ricca di associazioni, le associazioni culturali in particolare sono vive, attente, molto partecipi anche sull'aspetto politico e della partecipazione pubblica e quindi insomma ho vissuto con una responsabilità importante questa partecipazione e poi magari lo dirò in alcuni momenti anche non in totale, diciamo, sintonia.
Ecco, di questo ne parleremo perché è chiaro che un argomento anche così, a parte che è interessante naturalmente perché coinvolge tutta la popolazione, no? Chi in un modo, chi in un altro.
Certo.
Ecco, ma in che modo la Consulta ha accolto, no, quali sono sicuramente anche le proposte, no, da parte sua e da parte delle associazioni?
Allora sì, io così come i colleghi rappresentanti dell'associazione abbiamo lavorato a stretto contatto all'inizio con le associazioni che erano molto numerose e anche molto desiderose di partecipare, quindi ci siamo incontrati molte volte, via via raccoglievamo le loro istanze, discutevamo i temi che erano stati inseriti nell'agenda della Consulta e sono emerse varie proposte. In particolare direi che le associazioni sono state attente soprattutto alla dimensione introduttiva o di cornice, insomma, che poi è andata a finire nel documento, nel preambolo, quindi insomma qual è il senso dell'autonomia, qual è il senso di ridefinire uno statuto, quali sono le novità più importanti dal punto di vista politico che possono essere inserite. E poi c'era un'attenzione molto forte all'ambito della partecipazione, che è stato anche l'ambito su cui io sono stata una delle relatrici. Diciamo che le associazioni hanno chiesto, avevano chiesto anche dall'inizio, insomma, la possibilità di un dialogo più forte con la Consulta, e non è stato possibile attuarlo, sia per i vincoli proprio normativi, che comunque definivano abbastanza chiaramente quali fossero i passaggi. Aveva chiesto anche un maggiore coraggio rispetto alla sezione che riguarda appunto la partecipazione, su cui in caso sono stati portati avanti risultati significativi, diciamo, ma non così coraggiosi, non così ricchi come forse si sarebbe desiderato.
Ecco, posso chiedere qual è stato, diciamo, chiamiamolo ostacolo per capirsi, per far capire, qual è stato l'ostacolo più insidioso, se vogliamo esagerare un po'?
Ma allora forse vale sia per il coinvolgimento più diretto delle associazioni che poi per quello, per la discussione che c'è stata intorno ai temi della partecipazione, una sorta di paura o di diffidenza da parte di buona parte, direi, della Consulta, anche da parte della parte politica, ma non solo, insomma, nei confronti di quella che viene chiamata democrazia partecipativa o democrazia deliberativa. L'idea che spingere, diciamo, sull'acceleratore o sulla leva della partecipazione diretta potesse risultare in qualche modo lesivo della democrazia rappresentativa. Più volte è stato detto, ma ci sono già i rappresentanti qui nella Consulta, oppure nella società, insomma, nella politica, ci sono dei rappresentanti, perché tutta questa enfasi su una partecipazione diretta che in qualche modo sembrerebbe tagliare fuori i soggetti rappresentativi. E per me è una sorta di è un misunderstanding questo, insomma, è un equivoco, perché in realtà queste due forme di partecipazione sono due forme complementari, e la democrazia partecipativa non sostituisce la democrazia rappresentativa, ma ne è una parte complementare, tanto più direi in una società come quella contemporanea, dove le competenze non possono stare tutte da una parte. Ci sono nella società cosiddetta civile, insomma, poi l'espressione magari non ci piace, ma insomma, nella società diffusa ci sono ormai competenze, no, non è come in passato, insomma, ci sono molte competenze tecniche, molte competenze su aspetti importanti che possono essere, secondo me, raccolte, possono essere anche potenziate, possono essere messe a valore, insomma, riconosciute. E quindi io credo che da questo punto di vista si sia un po' persa un'occasione. Io credo che si sia fatto un buon lavoro, che insomma sia stato importante che la partecipazione fosse comunque un ingrediente richiesto fino all'inizio, però da questo punto di vista mi porto via un po' di frustrazione, soprattutto se la portano via le associazioni. Ecco,
all'inizio lei ha ricordato appunto che ci sono tre punti, diciamo, associativi in particolare, no? Culturale, ambientale, eccetera. Ecco, abbiamo parlato di partecipazione riferendoci alla Consulta, ma tra le associazioni quale partecipazione c'è? Cioè, fra un'associazione e l'altra, diciamo, tra un settore, chiamiamolo così, no? E l'altro, c'è una partecipazione, c'è un confronto, c'è un filo conduttore che le accompagna, oltre quello di interessi, naturalmente, di svolgere bene il proprio lavoro.
E rispetto al percorso dello Statuto per l'Autonomia?
Sì, sì, certo.
Ma noi appunto abbiamo lavorato in alcuni momenti insieme, organizzando gli incontri insieme, poi ogni rappresentante ha portato avanti il rapporto con le proprie associazioni. Diciamo che forse, però qui ipotizzo anche, il mondo dell'associazionismo sociale e di quello culturale è forse più vicino anche alle riflessioni e ai temi che vengono portati avanti all'interno della Consulta, ma è forse quello ambientale ha più interesse ad alcuni aspetti rispetto ad altri. La sottolineatura anche della specificità geografica, specifica del territorio, forse è arrivato più da quelle parti, e anche magari di alcune radici della partecipazione di questo territorio, che è una delle ragioni alla base dell'autonomia, forse è arrivata più da alcune associazioni magari che da altre, dalle mie associazioni, insomma, dalle associazioni che io rappresentavo, è venuta forse una spinta maggiore ai temi dell'inclusione, della diversità, perché sono più propri del mondo culturale, ecco, dell'associazionismo culturale.
Ecco, e presumo che nello specifico, nella sua, quello che lei rappresenta, insomma, sia anche entrato con grande interesse l'aspetto linguistico.
Ah, certamente, l'aspetto linguistico è una, insomma, delle radici dell'autonomia ed è un aspetto che è stato sottolineato sicuramente da più realtà del mondo associativo, come da un lato appunto come radice del processo e dell'autonomia, della ragione del mantenimento anche di questa autonomia, dall'altro anche, io penso in particolare alle associazioni culturali, anche come metafora. Nel senso, questo è un territorio che ha una storia millenaria, insomma, di convivenza, a volte anche di conflitto, ma sicuramente di convivenza tra soggetti.
Un conflitto che vogliamo ricordare, se c'è stato, è sempre stato costruttivo e mai demolitore. Insomma,
certo,
no?
Assolutamente. Quindi il fatto che ci sia appunto questa storia consolidata di diversità faceva pensare che l'autonomia possa diventare in futuro anche un esperimento, un laboratorio a livello europeo, l'autonomia trentina, di convivenza anche rispetto a nuove diversità o insomma ad altri tipi di diversità.
Ecco, questo mi permette di farle appunto un'altra domanda, secondo me che è rilevante, cioè parlando proprio di autonomia rispetto ai contesti europei, no? E parlando di associazionismo nei contesti europei, qual è il punto di contatto? Cioè, le associazioni si assomigliano tutte?
Ah, domanda difficile.
Beh, ho provato. No. Mi riferisco soprattutto alle esperienze appunto delle nostre associazioni che si muovono sul territorio con grande efficacia, no? E con grande penetrazione del territorio. Questo succede anche, secondo lei, per quanto riguarda la comunità europea, con la stessa forza, con la stessa efficacia? Hanno lo stesso valore?
Dipende molto da contesti e da territori. Anche, diciamo, l'associazionismo trentino è abbastanza sui generis rispetto a quello forse italiano, anche per estensione, per diffusione, anche per il fatto stesso che è stato comunque supportato dal pubblico più di quanto sia avvenuto altrove. Quindi dipende molto da quanto i contesti pubblici sono in grado di valorizzare questo tipo di realtà, consentendo anche loro di partecipare appunto anche alla decisione pubblica, di auto-organizzare, di estendersi, di dialogare anche tra i diversi soggetti. E quindi secondo me in Europa ci sono alcuni contesti dove questo magari è avvenuto in misura maggiore, altri dove c'è forme di governo più centralizzate, dove invece questo è venuto meno. Ecco.
O dove magari prevale un'associazione piuttosto che un'altra, cioè un tipo di attività, diciamo, associativa rispetto ad un'altra, rispetto proprio anche...
Certo.
All'ambiente, cioè quello che uno trova, quello che uno vive, poi
insomma,
dopo determina.
All'ambiente si vedono anche, esatto, differenze, contesti in cui sono molto valorizzate, contesti in cui lo sono meno.
Ecco, lavorando al documento preliminare, no, di riforma, sì, dello statuto, si apre un po' la fase, quella che viene chiamata la fase partecipativa, no? Come siamo messi?
Allora, ormai anche noi siamo verso la fine del lavoro e quindi siamo proprio, diciamo, il prossimo incontro sarà probabilmente, se non quello conclusivo, quello che ci porterà verso la fine, e in cui ricomporremo tutta la documentazione sulla base delle diverse fasi che ci sono state precedentemente. Quindi noi siamo partiti con questa fase di stesura di documento che è durata 120 giorni, a quel punto si è aperta la fase partecipativa e sono stati 6 mesi di fatto, 180 giorni, un pochino di più, poi siamo ritornati in consulta e sulla base dei diversi materiali che sono stati raccolti nella fase partecipativa abbiamo rivisto il documento iniziale, via via i relatori hanno ripresentato i testi, hanno cercato di integrare laddove possibile con le indicazioni che erano emerse, non numerosissime insomma, ma alcune qualificate comunque dal percorso partecipativo, e adesso stiamo chiudendo il testo, insomma.
Ecco, e volendo fare una specie di previsione, no? E quali sono gli obiettivi e i nuclei tematici su cui concentrare proprio l'attività della consulta in questa fase?
A questo punto in realtà stiamo ripercorrendo tutti i nuclei tematici, quindi non ce n'è uno in specifico, abbiamo preso tutti i 7 nuclei che hanno caratterizzato il nostro percorso, siamo partiti dal preambolo e poi abbiamo ragionato sulle ragioni dell'autonomia, sulle caratteristiche dell'autonomia, sulla relazione tra i soggetti, insomma, le province, della regione, sulle dimensioni finanziarie ed economiche, e sul rapporto con gli enti comuni, insomma con gli enti pubblici, e anche sugli strumenti di partecipazione da introdurre nel nuovo statuto.
Ecco, l'ha accennato alle due province, quindi una domanda forse d'obbligo è quella di: si sviluppa una relazione con la Convenzione di Bolzano? C'è in atto?
Ma ci sono stati alcuni momenti di confronto e di dialogo durante il percorso, non molti, ma alcune occasioni ci sono state, anche tra le associazioni, tra l'altro abbiamo tentato di fare un raccordo, e a questo punto non saremo noi a gestire questo rapporto, ma la palla passa in mano alle province, insomma alle istituzioni provinciali, ai consigli provinciali.
Quindi è una questione più politica?
Assolutamente sì, a questo punto noi mettiamo in mano questo documento e loro dialogheranno. Certo è che il percorso è stato molto diverso tra il nostro e quello della provincia di Bolzano. Insomma, loro hanno fatto un lavoro molto partecipativo, ma forse anche gestito in una modalità che tendeva a accentuare gli estremismi.
Si è parlato anche di self-esteem,
autodeterminazione, esatto, eccetera, e il nostro invece è stato un processo molto più contenuto. A posteriori la mia sensazione è che queste non siano le uniche due modalità alternative, perché in alcune considerazioni critiche che ho portato anche in consulta al processo mi è stato detto: vabbè, ma allora bisognava fare come a Bolzano, con i problemi che ci sono stati, forse si potevano pensare vie intermedie, ecco, forse noi abbiamo scelto un po' due soluzioni estreme.
Ecco, parlando anche nelle precedenti puntate con i suoi colleghi, no? È emersa una, diciamo, una curiosità, chiamiamola così, che forse c'è stata meno partecipazione nella provincia di Trento e più partecipazione nella provincia di Bolzano, anche per quanto riguarda il suo pianeta.
Assolutamente, diciamo. Sì, assolutamente sì. Nella provincia di Bolzano è stata anche una partecipazione con alcune criticità, perché si è aperto e si sono presentate spesso le ali più estreme, e questo è stato un problema. Forse qui invece, per la volontà di evitare quel rischio, si è chiuso di più il processo partecipativo. E non si è tenuto, secondo me, in adeguata considerazione che la partecipazione non è mai un processo a comando. Forse si è pensato, con un eccesso di ottimismo, che bastava scrivere un documento e poi distribuirlo con attenzione, gli strumenti a comunicazione, eccetera, eccetera, insomma con le accortezze che ci sono state, però, e che le persone avrebbero partecipato. E purtroppo no, la partecipazione è un processo studiato, è un processo emergente che va sollecitato, che va costruito insieme anche ai soggetti della partecipazione. Quindi io credo che questo sia stato un limite. La partecipazione è stata contenuta, insomma, è stata detto in più contesti. Così. Poi alcuni colleghi della consulta in realtà hanno sostenuto che questo fosse legato alla difficoltà del tema, al fatto che non c'è abbastanza preparazione o interesse a ragionare su cose così specifiche, o anche hanno detto: è un segno che abbiamo lavorato bene, le persone non vogliono fare critiche. Ecco, io su questo non sono tanto convinta.
Anche perché qualcuno ha osato dire che forse perché la provincia di Trento, diciamo, insomma, il Trentino dà troppo per scontata l'autonomia, è come quasi se fosse un gioiello dato e quindi che nessuno può toccare, e quindi dandolo per scontato c'è meno aderenza, meno voglia di,
certo,
partecipare.
Questo è stato un altro elemento che è stato messo in luce anche da magari un'indagine che era stata anche fatta, sì, prima. È sicuramente vissuta in maniera meno forte l'autonomia trentina, ma forse per questo nel lavoro sul processo partecipativo si poteva magari trasformarlo anche in un'occasione per ragionare non tanto sugli aspetti più tecnici o specifici di questo documento, che in effetti sono complessi, ma proprio sul senso di questa autonomia.
Io ringrazio la professoressa Barba Poggio, rettrice alle politiche di equità e diversità all'Università degli Studi di Trento, ma ricordiamo, per la consulta, rappresentante delle associazioni culturali.
Benissimo, grazie.
Grazie. E grazie ad Alessandro Ravagni, che ci segue alla console.
Avete ascoltato Titolo V, Le esigenze della collettività, un programma a cura di Flavio Pedrotti.